Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina, volume secondo, capitolo 14, la resurrezione, prima parte. Capitolo 14, paragrafo 1. Un boato potente, armonico e solenne riempie il creato. Gesù appare in piedi imponente, splendidissimo nella sua veste di immateriale materia, soprannaturalmente bello e maestoso, con una gravità che lo muta e lo eleva, pur lasciandolo lui. Mi ero ripromesso di raccontarvi la storia della vita di Gesù. Ora, Gesù è morto e questa nostra storia, che poi non è stata tanto breve, ma niente comunque rispetto alle 5.000 pagine di Maria Valtorta, potrebbe essere anche finita. Gesù, tuttavia, non era solo un uomo. Era un uomo Dio. La vera essenza dell'uomo non è il corpo caduco, ma l'anima spirituale, immortale. E l'anima di Gesù era quindi tutt'altro che morta, anzi, ormai nella gloria unita al Verbo per aver compiuto la sua missione con il suo sacrificio, era più viva che mai, tanto viva che fra poco avrebbe di nuovo animato il proprio corpo permettendone la resurrezione. La nostra storia dunque continua, perché adesso arriva il meglio, senza il quale, come aveva detto San Paolo, la nostra fede sarebbe vana. La resurrezione. Ecco come Giovanni racconta nel suo Vangelo gli avvenimenti del primo giorno feriale della settimana ebraica. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 11, versi 1-2. Il primo giorno della settimana, Maria Maddalena andò al sepolcro di mattino presto, mentre era ancora buio, e vide che dal sepolcro era stata tolta la pietra. Allora di corsa si reca da Simon Pietro e da quell'altro discepolo prediletto di Gesù e dice loro: «Hanno portato via dal sepolcro il Signore e non sappiamo dove l'abbiano messo». Dunque, in quel giorno, quando è ancora buio, e cioè prima ancora dell'alba, la Maddalena si mette in cammino per recarsi al sepolcro e, dice Giovanni, lo trova vuoto. 2 più 2 fa 4. Ora, come a quei tempi, e la Maddalena deduce che se il sepolcro è vuoto, il corpo non può che essere stato trafugato dai nemici per farne sfregio e sottrarlo alla venerazione dei seguaci di Gesù, torna indietro correndo e con il cuore in gola arriva alla casa ospitale del Cenacolo e grida a Pietro e Giovanni che erano lì: «Hanno portato via dal sepolcro il Signore e non sappiamo dove l'abbiano messo». Ve le immaginate la meraviglia e poi la faccia costernata dei due? Il corpo di Gesù rubato? Possibile? Andiamo allora a vedere cosa ha visto Maria Valtorta. Capitolo 617, la resurrezione. Rivedo la letificante e potente risurrezione di Cristo. Nell'ortaglia è tutto silenzio e brillio di rugiade. Sopra di essa un cielo che si fa di uno zaffiro sempre più chiaro, dopo aver lasciato il suo blu nero trapunto di stelle e per tutta la notte aveva vegliato sul mondo. L'alba respinge da oriente ad occidente queste zone ancora oscure, come fa l'onda durante un'alta marea che sempre più avanza, coprendo il lido scuro e sostituendo il bigio nero dell'umida rena e della scogliera con l'azzurro dell'acqua marina. Qualche stellina non vuole ancora morire e occhieggia sempre più debole sotto l'onda di luce bianco-verdina dell'alba, di un latteo sfumato di picio, come le fronde degli ulivi assonnati che fanno corona a quel poggio poco lontano. E poi naufraga sommersa dall'onda dell'alba, come una terra che l'acqua sormonta. E ce n'è una di meno, e poi ancora una di meno, e un'altra. Il cielo perde i suoi greggi di stelle, e solo là, sull'estremo occidente, tre, poi due, poi una, restano a riguardare quel prodigio quotidiano che è l'aurora che sorge. Ed ecco che quando un filo di rosa mette una linea sulla seta turchese del cielo orientale, un sospiro di vento passa sulle fronde e sulle erbe e dice: destatevi, il giorno è risorto. Ma non sveglia che le fronde e le erbe che rabbrividiscono sotto i loro diamanti di rugiada e danno un fruscio tenue, arpeggiato di gocce che cadono. Gli uccelli ancora non si destano fra i rami folti di un altissimo cipresso che pare domini come un signore nel suo regno, né nell'aggrovigliato intreccio di una siepe di allori che fa riparo al vento di tramontano. Le guardie, annoiate, infreddolite, assonnate in varie pose, vegliano il sepolcro, la cui porta di pietra è stata rinforzata. Al suo urlo, da un grosso strato di calcina, come fosse un contrafforte, sul bianco opaco della quale spiccano i larghi rosoni di cera rossa, impressi con altri direttamente nella calcina fresca del sigillo del tempio. Le guardie devono aver acceso un fochetto nella notte perché vi è della cenere e dei tizi mal bruciati al suolo. E devono avere giuocato e mangiato perché sono ancora sparsi resti di cibo e dei piccoli ossi puliti, certo usati per qualche gioco. Uso il nostro domino o il nostro fanciullesco gioco delle biglie, giocati su una primitiva scacchiera tracciata sul sentiero. Poi si sono stancate ed hanno lasciato tutto in asso, cercando pose più o meno comode per dormire o per vegliare. Nel cielo, che ora ha all'oriente una plaga tutta rosata che sempre più si estende nel cielo sereno, dove peraltro ancora non è raggio di sole, si affaccia, venendo da profondità sconosciute, una meteora splendentissima, che scende, palla di fuoco, di insostenibile splendore, seguita da una scia rutilante che forse non è altro che il ricordo del suo fulgore nella nostra retina. Scende velocissima verso la terra, spargendo una luce così intensa, fantasmagorica, paurosa nella sua bellezza, che la luce rosata dell'aurora se ne annulla, superata da questa incandescenza bianca. Le guardie alzano il capo stupite, anche perché con la luce viene un boato potente, armonico, solenne, che riempie di sé tutto il creato. Viene da profondità paradisiache. È l'alleluia, il gloria angelico, che segue lo spirito del Cristo che torna nella sua carne gloriosa. La meteora si abbatte contro l'inutile serrame del sepolcro, lo divelle, lo atterra. Fulmina di terrore e di fragore le guardie messe a carcerieri del padrone dell'universo, dando col suo tornare sulla terra un nuovo terremoto, come lo aveva dato quando dalla terra era fuggito questo spirito del Signore. Entra nel buio sepolcro, che si fa tutto chiaro della sua luce indescrivibile, e mentre questa permane sospesa nell'aria immobile, lo spirito si rinfonde nel corpo immoto sotto le funebri bende. Tutto questo non in un minuto, ma in frazione di minuto, tanto l'apparire, lo scendere, il penetrare e scomparire della luce di Dio è stato rapido. Il voglio del divino spirito alla sua fredda carne non ha suono. Esso è detto dall'essenza della materia immobile, ma nessuna parola viene percepita da orecchio umano. La carne riceve il comando e ubbidisce ad esso con un fondo respiro. Null'altro, per qualche minuto. Sotto il sudario e la sindone, la carne gloriosa si ricompone in bellezza eterna. Si desta dal sonno di morte, ritorna dal niente in cui era, vive dopo essere stata morta. Certo, il cuore si desta e dà il primo battito, spinge nelle vene il gelato sangue superstite e subito ne crea la totale misura nelle arterie svuotate, nei polmoni immobili, nel cervello oscurato e riporta calore, sanità, forza, pensiero. Un altro attimo ed ecco un moto repentino sotto la sindone pesante. Così repentino che dall'attimo in cui egli certo muove le mani incrociate al momento in cui appare in piedi, imponente, splendidissimo, nella sua veste di immateriale materia, soprannaturalmente bello e maestoso, con una gravità che lo muta e lo eleva, pur lasciandolo lui. L'occhio fa appena in tempo ad afferrarne i trapassi, ed ora lo ammira, così diverso da quanto la mente ricorda, ravviato, senza ferite né sangue, ma solo sfolgorante della luce che scaturisce a fiotti dalle cinque piaghe e si emana da ogni poro della sua epidermide. Quando muove il primo passo e nel moto i raggi scaturenti dalle mani e dai piedi lo aureolano di lame di luce, dal capo innimbato di un serto che è fatto dalle innumeri ferite piccole della corona che non danno più sangue ma solo fulgore, all'orlo dell'abito, quando, aprendo le braccia che ha incrociate sul petto, scopre la zona di luminosità vivissima che trapela dalla veste, accendendola di un sole all'altezza del cuore, allora realmente è la luce che ha preso corpo. Non la povera luce della terra, non la povera luce degli astri, non la povera luce del sole, ma la luce di Dio. Tutto il fulgore paradisiaco che si aduna in un sol essere, e gli dona i suoi azzurri inconcepibili per pupille, i suoi fuochi d'oro per capelli, i suoi candori angelici per veste e colorito, e tutto quello che è di non descrivibile con parola umana, il sopreminente ardore della Santissima Trinità, che annulla con la sua potenza ardente ogni fuoco del paradiso, assorbendolo in sé, per generarlo nuovamente ad ogni attimo del tempo eterno, cuore del cielo che attira e diffonde il suo sangue, le non numerabili stille del suo sangue incorporeo, i beati, gli angeli, tutto quanto è il paradiso, l'amore di Dio, l'amore a Dio, tutto questo è la luce che è, che forma il Cristo risorto. Quando si sposta, venendo verso l'uscita, e l'occhio può vedere oltre il suo fulgore, ecco che due luminosità bellissime, ma simili a stelle rispetto al sole, ne appaiono l'una di qua, l'altra di là della soglia, prostrate nell'adorazione al loro Dio, che passa avvolto nella sua luce, beatificante nel suo sorriso, ed esce, abbandonando la funebre grotta e tornando a calpestare la terra, che si testa di gioia e splende tutta nelle sue rugiade, nei colori delle erbe e dei roseti, nelle infinite corolle dei meli, che si aprono per un prodigio al primo sole che le bacia e al sole eterno che sotto esse procede. Le guardie sono là, tramortite. Le forze corrotte dell'uomo non vedono Dio, mentre le forze pure dell'universo, i fiori, le erbe, gli uccelli, ammirano e venerano il potente che passa in un limbo di luce sua propria e in un limbo di luce solare. Il suo sorriso, lo sguardo che si posa sui fiori, sulle ramaglie, che si alza al cielo sereno, tutto aumenta in bellezza. E più soffici e sfumati di un setoso rosare sono i milioni di petali che fanno una spuma fiorita sul capo del vincitore, e più vividi sono i diamanti delle rugiade, e più azzurro è il cielo che specchia i suoi occhi fulgenti, e festoso il sole che pennella di letizia una nuvoletta portata da un vento leggero, che viene a baciare il suo re con fragranze rapite ai giardini e con carezze di petali setosi. Gesù alza la mano e benedice. E poi, mentre più forte cantano gli uccelli e profuma il vento, mi scompare alla vista, lasciandomi in una letizia che cancella anche il più lieve ricordo di tristezze e sofferenze e titubanze sul domani. E con la fine della visione della Valtorta, Gesù scompare purtroppo anche alla nostra vista. Peccato, ci sembrava proprio di essere lì. Non l'avreste mai immaginata una resurrezione così, proprio una resurrezione da Dio.